All'inizio del XII secolo abbiamo la comparsa dell'iconografia del volto santo nelle monete imperiali di Ottone IV, e poco dopo, ecco qui, anche se qui la ricostruzione esatta della cronologia è discussa dagli esperti di storia della numismatica, ecco, comunque abbiamo la comparsa del volto santo nell'iconografia monetale. E abbiamo sicuramente altre testimonianze dell'assunzione di un ruolo così significativo nella vita cittadina. Cioè il volto santo assume sempre più una valenza civica, diventa sempre più il vero e proprio, potremmo dire, tra virgolette, patrono della città di Lucca. No? Ecco, in qua il simbolo dell'unità della Chiesa e dell'intera società cittadina. Il simbolo del comune, e quindi in qualche modo ha una valenza anche politica. Venerare il volto, imporre la venerazione del volto santo alle comunità soggette nel momento in cui Lucca si espande in Garfagnana e in altre aree del contado significa in qualche modo imporre una subordinazione politica alla città. Quindi c'è questa valenza politica che si accentua, diciamo, nei decenni centrali del XIII secolo. Un episodio significativo è l'episodio narrato dal cronista Tolomeo, che vede protagonista lo sfortunato notaio Scariccio, qualcun altro dice Sconcio, altre sono delle varianti onomastiche, ma c'è un episodio che intorno al 1244 vede appunto vede come vittima questo notaio cui viene amputata la mano perché senza chiedere il permesso alle sue comunità di appartenenza è andato a rendere omaggio al volto santo. Questo viene visto come un tradimento politico nei confronti dell'autonomia garfagnina. Ricordiamo che pochi anni prima la Garfagnana si era legata a Papa Gregorio IX contro, quindi aveva giocato sia sul versante del papato che su quello dell'impero per salvaguardare la propria autonomia rispetto al comune cittadino. Quindi venerare il volto santo significava legarsi al comune di Lucca, quindi accettare la subordinazione politica al comune di Lucca. Ecco, quindi poi abbiamo purtroppo i più antichi statuti comunali lucchesi risalgono al 1308, però abbiamo dei frammenti del 1261 e non a caso questi frammenti riguardano proprio l'omaggio dei ceri da parte delle comunità soggette. Quindi possiamo dire con certezza che nel 1261, negli anni in cui si afferma il comune popolare, il comune guelfo e popolare, Lucca rimane l'unica città guelfa dopo la battaglia di Montaperti, rifugio anche di fiorentini esiliati. Lucca si pone in qualche modo, proprio si costruisce questa identità politico-culturale, ecco, proprio anche valorizzando il culto del volto santo. Ecco, quindi questo è un momento senz'altro significativo. Seguire le successive redazioni statutarie significa appunto vedere accentuata questo richiamo continuo, insistente al ruolo, al dovere, all'obbligo del podestà e degli anziani e anche delle comunità soggette di offrire il cero al volto santo. Questo obbligo si estende alle comunità dei lucchesi all'estero. Quindi i lucchesi, come è noto, i mercanti lucchesi si espandono in tutta Europa, in particolare in Italia, a Venezia, ma anche nel Mezzogiorno d'Italia, a Bologna, nelle Fiandre, in particolare a Bruges. Abbiamo un libro della comunità di Bruges a partire dal 1377, a Parigi, arrivano in altre regioni d'Europa. E la storia di queste comunità è segnata anche dalla fortuna del culto del volto santo. A Venezia abbiamo una scuola chiamata così, una scuola dei lucchesi, che è appunto il luogo di raduno della comunità, che implica anche una cappella del volto santo. Stessa cosa nelle Fiandre. Quindi l'obbligo di questi mercanti emigranti di offrire comunque un cero, di raccogliere i finanziamenti per mandare i ceri, allestire i ceri in occasione della festa del volto santo, della festa di Santa Croce di settembre, che diventa sempre più il momento di coagulo dell'identità cittadina. Nello statuto della Corte dei Mercanti del 1376, questo è molto evidenziato, è ben chiaramente evidenziato, si dice che i consoli dei mercanti devono far impegnare tutti a offrire questo cero al volto santo. Ecco, quindi possiamo dire che è dal 200 che il culto del volto santo diventa il momento di il luogo di coagulo, ecco, dell'identità cittadina. Questo significa che noi troviamo richiami, una diffusione dell'iconografia del volto santo, comunque richiami di vario tipo all'iconografia del volto santo in tutta l'area lucchese, in qualche modo che è soggetta politicamente a Lucca. Quindi abbiamo per esempio il volto santo a Codiponte, raffigurato a Codiponte, che è agli estremi confini del territorio lucchese in direzione della Lunigiana, e negli ultimi anni è stato scoperto anche il volto santo di Rocca di Soraggio, quindi siamo nell'estrema Garfagnana, nell'estremo nord della Garfagnana, in area appenninica, ai confini con il Modenese. Quindi è un crocifisso che è stato studiato proprio in questi ultimi anni, che fino a quel momento non era stato considerato degno di interesse, ma che ci testimonia quindi una diffusione di questo culto. In alcuni casi, in realtà, questo culto si estende anche al di là della, come dire, dei territori strettamente dipendenti da Lucca in termini politici. Quindi, quindi se è giusto insistere su questo legame tra identità politica e identità religiosa, non bisognerebbe neanche dimenticare che in qualche caso ci può essere una non perfetta omogeneità, quindi ci può essere una capacità di attrazione di questo culto, anche se anche al di là, diciamo, della dimensione strettamente politica, anche se indubbiamente ricordo che se ne discuteva all'inizio degli anni 2000, nei testamenti sembra che ad esempio il culto di San Giacomo, il culto verso San Giacomo di Compostela sia prevalente rispetto al culto del volto santo. Ecco. Quindi il culto del volto santo è sentito come un fatto più pubblico, forse più che come una scelta devozionale privata. Ecco, quindi proprio perché ha già questa valenza pubblica, sembra sollecitare di meno in questo periodo una peculiare devozione privata. Non è una scelta del singolo, è una scelta della comunità. Ecco, quindi ecco un'altra cosa, un altro elemento che mi sento di osservare, che mi sembra giusto richiamare, è la nascita di una confraternita del volto santo di cui abbiamo gli statuti nel 1306, sono gli anni in cui viene redatto il codice Tucci Tognetti, attualmente conservato, un bellissimo codice attualmente conservato nella biblioteca capitolare felignana. E ecco, questa confraternita, che non è la stessa l'opera di Santa Croce, perché c'è tutto un proliferare di termini che non uno si chiede a volte se sono sinonimi, se sono fraternitas, congregatio e quant'altro, c'è tutta una serie di varianti terminologiche. Luminaria e così via. Io ho trovato nel 1313 il termine processio, che però non significa la processione nella sua materialità, ma è l'organo che organizza la processione, cioè un lascito alla processio. Quindi, e poi altri documenti nel 1340, quindi esiste un organo istituzionale che viene chiamato fraternitas, ma che viene chiamato anche processio, che viene chiamato congregatio, che comunque organizza questa processione e in collegamento con essa anche tutta una serie di opere di caritative, di lasciti, di pane dei poveri e quant'altro. Cioè questa fraternitas non è l'opera che gestisce le offerte al volto santo, che diventa sempre più opera di Santa Croce e di San Martino, ma è invece un'associazione che si colloca nell'ambito del comune guelfo e popolare, che è stata studiata da Luiso, tra l'altro, in particolare, e che ha il compito di promuovere questo culto, ma è comunque un'associazione che raggruppa esponenti del ceto dirigente cittadino, quindi famiglie per lo più mercantili, che vedono nel volto santo il simbolo appunto della libertà, della libertas guelfo popolare negli anni che precedono poi l'avvento della signoria di Castruccio. Questa connotazione, come dire, politica guelfo popolare naturalmente non impedisce che in realtà il culto del volto santo prosegua anche in età castrucciana e oltre. Ecco, se Uno va a leggere la biografia di Castruccio Castracani, redatta da Nicolao Tegrini alla fine del 400, vede che in occasione del suo grande trionfo, quando entra in città su un carro umiliando i fiorentini e tutti i guelfi, si reca a rendere omaggio al volto santo. Quindi in realtà il culto del volto santo ha ormai travalicato, è ormai diventato una componente così strettamente legata all'identità cittadina che oltrepassa anche i confini di una pars politica. Ecco, tant'è vero che qualcuno ha osservato che durante la dominazione pisana, paradossalmente, il culto del volto santo, potremmo dire, forse con un po' di esagerazione, che diventa il garante dell'ordine costituito, per cui della, come dire, della città, in quanto del governo cittadino, non, è il, non sta dalla parte di chi si ribella al dominio pisano, magari poi per proporre quello fiorentino, ma difende comunque lo status quo in qualche modo. Ecco, quindi in questo senso non è più soltanto una bandiera di parte, ma quindi prosegue questo culto anche nell'età di Castruccio e delle dominazioni, delle varie dominazioni che fanno seguito alla morte di Castruccio prima della riacquisizione della libertas cittadina nel 1369. Naturalmente dopo il 1369 c'è un grande rilancio del culto. Abbiamo all'inizio del 400 un altro bellissimo codice, il codice Rapondi, abbiamo tracce di presenza di questo culto anche in ambito borgognone, eccetera. Quindi il culto accompagna i mercanti lucchesi all'estero. Ecco. E questo sicuramente è un elemento di grande valore. Ecco. Quindi fra tutti i crocifissi tunicati possiamo dire che il volto santo di Lucca è quello che diventa il più famoso, è quello che ha una risonanza anche internazionale maggiore, è il volto santo per antonomasia, che ciò non impedisce che ce ne siano anche altri, che nessuno di essi però riesce a ottenere, come dire, lo stesso successo come garante dell'identità cittadina, cioè né il crocifisso di Bocca di Magra né quello di Borgo San Sepolcro, né altri crocifissi, né quello di Engelberg, né altri che sono presenti in altre aree d'Europa. Quindi direi che in sostanza identificherei questi momenti di passaggio, quindi età carolingia come emergere di una certa tipologia di statua lignea di crocifisso tunicato, fine dell'undicesimo, inizio del XII secolo, decollo del volto santo di Lucca, grande decollo di questo culto nel 200, proprio come con una fortissima valenza civica, quindi non più solo una ecclesiale, ma civica. Quindi quello che in altre città è stato il santo patrono, a Lucca è il volto santo. Ciò naturalmente non toglie che poi la comunità cittadina lucchese abbia trovato anche altri simboli. Sappiamo che nel corso del 200 viene costruita la tradizione relativa a San Paolino, di cui prima non abbiamo notizia. Quindi anche però il vero e proprio decollo di San Paolino è più tardo, con la costruzione della Basilica all'inizio del 500, diventa il simbolo della libertà di Lucca, quindi possiamo dire che c'è un secondo simbolo della libertà di Lucca. E poi in età moderna abbiamo anche la Madonna dei Miracoli, insomma abbiamo anche altri simboli religiosi con carichi di valenze civiche. Direi comunque che il culto del volto santo rimane quello prevalente. In età moderna abbiamo un altro momento importante, quindi abbiamo tutta una serie ovviamente di produzione di opere d'arte, l'affresco della Spertini, Villa Bonvisi, eccetera. No? Ecco, e, nel 600, il 600 è un secolo importante, è il secolo in cui appunto si fa una in molti paesi europei, quindi anche a Lucca, si opera una ricognizione delle tradizioni religiose cittadine. E anche a Lucca c'è quindi questa opera di stesura di testi che ripercorrono le memorie sacre cittadine e, non so, basta pensare a Cesare Franciotti e a Sebastiano Tofanelli, ecco, per citare due nomi. Ecco. Un'osservazione va fatta che in generale la politica della Repubblica Lucchese tende comunque a evitare che circolino i testi in volgare, quindi come non c'è una politica, diciamo così, volta a evitare la pubblicazione di testi storiografici che potrebbero suscitare discussioni, che forse potrebbero mettere in pericolo i fondamenti della libertà cittadina, perché magari si va a scoprire che è una concessione dell'imperatore che potrebbe essere revocabile e così via, per un motivo diverso, ma comunque non tanto diverso quanto la matrice ideologica, si ritiene opportuno evitare, come dire, volgarizzamenti anche delle storie del volto santo. Ecco, questo è una cosa, un fatto curioso che va registrato. Insomma, quindi abbiamo opere in latino Cesare Franciotti è autore di moltissime opere devote, ha studiato proprio tutte le reliquie dei vari corpi santi presenti a Lucca, ha studiato le sacre immagini, dalla Madonna dei Miracoli al Crocifisso dei Bianchi, e che ha dedicato un'opera anche a una storia, ha redatto anche una storia del volto santo, pubblicata come volumetto a sé nel 1627, ma che in realtà poi già in un volume più ampio del 1613 era... Ecco, e questo testo è importante perché, divulga alcuni racconti che poi entrano nell'immaginario popolare lucchese fino a oggi. Insomma, per esempio, il rapporto tra San Frediano e San Martino, il fatto che attualmente, come è noto, la processione del Volto Santo di Lucca parta da San Frediano per poi arrivare a San Martino, è una eco lontana di quella tradizione che in realtà non è presente nella leggenda leobiniana. Nella leggenda leobiniana non si dice che, come si dirà più tardi, che il volto santo è arrivato in San Frediano e poi miracolosamente la mattina successiva lo trovano in un orto vicino a San Martino. No, questa tradizione si trova nel 600, in questi testi seicenteschi, ma nella leggenda leobiniana no, si dice che va in San Martino, stop. Ecco, quindi dietro ovviamente a questi sviluppi successivi, che mi sarebbe piaciuto poter datare meglio, ma finora non sono in grado di dire di più, ecco, quindi non sono in Leboino, però non li ho trovati in altri testi medievali, bisognerebbe vedere esattamente il momento in cui vengono costruite, però bisogna fare un'indagine diacronica molto ampia. Sicuramente questa tradizione c'è già nel 600. Quindi si dice che appunto l'immagine, la sacra immagine, il venerabile simulacro viene trovato, arriva a San Frediano, magari perché... si dice nel 600 San Frediano era la primitiva cattedrale, sappiamo che in realtà non è vero, che San Frediano non è mai stata la cattedrale, la primitiva di Lucca. La primitiva cattedrale di Lucca è stata sicuramente Santa Reparata, anche se qualche anno fa uno studioso ha tentato di proporre che potesse essere San Pietro Maggiore sulla base di alcuni indizi, come il fatto che l'ingresso del nuovo vescovo avveniva partendo dalla chiesa di San Pietro Maggiore, ma questo non è un elemento probante, insomma. E comunque, dicevo, il San Frediano non è stata la chiesa primitiva. Qualcuno dice San Frediano, dice a un certo punto il Franciotti nel 600, San Frediano era la chiesa fedele al Papa e San Martino era fedele all'imperatore, ma si viene trasportata anacronisticamente all'indietro una rivalità papato-impero che in realtà è più tarda, e comunque è questa idea che Lucca è la città sempre fedele al Papa e Roma, che in realtà anch'essa è tutta da dimostrare, perché nel XII secolo non è affatto così. Sappiamo che un antipapa muore nel 1164 a Lucca, l'antipapa Federiciano, il papa imperiale Federiciano, quindi muore a Lucca nel Vittorio IV nel 1164. No? Ecco, la notizia però non è significativamente rimossa dai cronisti lucchesi, la troviamo in Bernardo Maragone, che è il cronista pisano, e in altre fonti. Quindi, dicevo, c'è dietro questa rivalità tra le due chiese cittadine. San Frediano è sempre stata, per certi aspetti, però non sarebbe neanche del tutto esatto dire così, la longa manus di Roma a Lucca. Comunque, sicuramente c'è stata una forte concorrenzialità, perché San Frediano è la seconda pieve urbana, oltre a Santa Reparata. San Frediano gode di continui privilegi papali a partire dal XII secolo, e quindi questa tarda eco Questa tarda eco è il riflesso appunto di una tradizione lunga di concorrenzialità, insomma, tanto è vero che anni fa ho trovato un testo dove si dice che dopo una controversia di tipo giurisdizionale il Vescovo di Lucca dice non credevo che deve prendere la persa di fronte ai diritti, ai privilegi di San Frediano, dice non credevo che la Chiesa di Lucca avesse due vescovi, quindi come dire che il Vescovo, il priore di San Frediano è un quasi vescovo per l'ampiezza di poteri che ha, può decidere certe questioni matrimoniali, può decidere questioni di usure e quant'altro. Ecco, quindi questa tradizione per cui il volto santo sarebbe arrivato a San Frediano, per cui andare, riflette evidentemente la percezione di un conflitto tra le due chiese cittadine e quindi la volontà ovviamente di risolverlo al fine a favore della cattedrale, insomma. Quindi il 600, dicevo, come secolo di rilancio ulteriore del culto, con la incoronazione del 1655, che fa seguito alla predicazione di Padre Candido, è il secolo delle grandi incoronazioni di immagini sacre, il 600, immagini di Cristo, immagini mariane. Quindi è il periodo in cui si sente il bisogno appunto di dotare sempre più di arredi preziosi appunto la statua del volto santo. Franciotti nella sua opera infatti osserva, dice, il volto santo all'inizio non era così come adesso, dice, come dire, tutto pieno di ori, eccetera, non aveva la colonna, però dice è stato fatto così perché il popolo altrimenti si scandalizzava, non avrebbe accettato un Cristo nudo, no? Quindi è in qualche modo una tipologia di Christus Triumphans, di Cristo Re, ecco, da notare che comunque anche la corona compare in un certo periodo ben preciso, insomma. Sono stati fatti studi importanti negli ultimi anni, a merito anche di Romano Silva, su Edisaidel, sull'iconografia politica lucchese, appunto è emerso appunto questa, il Cristo Re dei Lucchesi, è un'idea proprio che del pieno medioevo, insomma, quindi che Cristo è in una città che non vuole avere alcun signore, accetta solo il Cristo, l'unico re che accetta è Cristo. Qualcosa di simile a quello che poi fa Savonarola a Firenze, no? Ecco, potremmo dire. Quindi c'è questa tradizione repubblicana lucchese che in qualche modo riconosce come unico dominus, come unico re, il volto santo. Ecco, e quindi dicevo, la colonna in realtà arriva a un certo momento, non è un elemento, come dire, dell'esordio del culto del volto santo, così come a partire da un certo momento compare l'elemento eucaristico, cioè il piede del volto santo sul calice. Quindi c'è questo, come dire, rafforzamento, consolidamento del culto legato anche alla vicenda, come dire, della scarpa, no? del calzare, e che viene messo che poggia nell'iconografia appunto dei codici che ho citato prima, il codice Tucitonietti e il codice Rapondi, poggia sul calice. Ecco, poi in alcune immagini tardo medievali dall'altro lato si mette un libro, no? Cioè, il calice è il libro, no? Ecco, quindi direi che va tenuta presente anche questo progressivo arricchimento dell'iconografia, ecco, distinguendo gli elementi che sono, come dire, costitutivi del volto santo delle origini con quelli che invece connotano il volto santo dell'età tardo medievale moderna, quindi la presenza della corona, lo sfarzo, lo scettro e quant'altro, insomma. Ecco, quindi un altro dato che mi sento di osservare per quanto riguarda l'età moderna è la presenza nell'archivio capitolare di Lucca di un fondo che si è denominato Gite di Santa Croce. Cosa sono queste Gite di Santa Croce? Sono delle autorizzazioni particolari che i canonici della Cattedrale di Lucca possono concedere ad alcune persone, in genere si tratta di monache, di pellegrini o di personaggi autorevoli che capitano a Lucca, sovrani o comunque personaggi illustri, a vedere il volto santo scoperto. Ecco, un altro elemento importante che mi sembra da tenere presente è una sorta di dialettica, come dire, mostrare e nascondere, cioè il volto santo è un tesoro che va esibito ma non troppo, quindi perché un eccessivo mostrare troppo spesso il volto santo rischia di banalizzare il culto, Questo è un elemento che si trova molto spesso anche nelle vicende che riguardano la storia di reliquie illustri. Quindi, questo già all'inizio, nel XII secolo, abbiamo per esempio nella Narratio Stephani Butrionis, che è un passo della leggenda leubiniana, si racconta che un vescovo lucchese vuole vedere cosa c'è dentro al volto santo, però c'è una luce abbagliante che lo colpisce. E questo vescovo Ruggero, ma probabilmente una storpiatura di Langerio, e infatti quel testo potrebbe essere appunto un testo redatto in ambiente canonicale in polemica con un vescovo troppo curioso che viene punito perché viene accecato, abbagliato da questa luce che gli impedisce di vedere cosa c'è dentro al volto santo. Ecco, e quindi questo tema del volto santo si va visto, ma non troppo, quindi lo si scopre solo eccezionalmente in certe occasioni. Quindi il racconto poi del vescovo abbagliato dalla luce si ritrova ovviamente nel Cesare Franciotti nel 600. Dicevo, in questa sezione Gite di Santa Croce dell'Archivio Capitolare di Lucca c'è molto materiale seicentesco. Noi troviamo queste autorizzazioni a certi personaggi a vedere. Le monache, per esempio, possono uscire eccezionalmente dalla clausura per andare a vedere, a rendere omaggio al volto santo. C'è una bolla di Leone X del 1510 che concede alle monache di Santa Giustina, se non ricordo male, di andare una volta in vita a visitare il volto santo, andare in gruppi di 3 o 4, uscire dal monastero, quindi eccezionalmente violando la clausura per un motivo valido, però per andare a rendere omaggio al volto santo. Quindi qualcosa che però non si può fare troppo spesso. Il volto santo normalmente è velato e come tale lo vedono i vescovi anche nelle visite pastorali, cioè un sondaggio fatto sulle visite pastorali evidenzia come lo stesso vescovo non è che approfitta di ogni occasione per far scoprire il volto santo. Cioè, tra l'altro è significativo il fatto che sono i canonici quelli che hanno il compito di autorizzare eccezionalmente alcune persone a vedere il volto santo scoperto. Quindi questa di nuovo una conferma di questo ruolo dei canonici, no? Anche se esiste un organo specifico che è appunto l'opera di Santa Croce, però i canonici della cattedrale conservano un ruolo specifico. Il culto del volto santo potrebbe, poi naturalmente è soltanto in età moderna che nascono alcuni aspetti che caratterizzano oggi la festa di Santa Croce, come il famoso mottettone, no? Ecco, quindi i mottettoni sono dal 500 in poi, insomma. Poi, dicevo, nel 700 sembra che ci sia una momentanea attenuazione della portata del culto, però nell'800 c'è di nuovo un rilancio. Nel 1837 il vescovo Stefanelli approva gli statuti di una congregazione del volto santo, che è praticamente l'antica confraternita del 300, riformulata, adattata alle esigenze dell'800, insomma, con un equilibrio delicato tra canonici e custodi del Santo Volto e Santa Croce. Insomma, quindi c'è questa duplice attenzione. Ecco, quando nascono associazioni cattoliche a fine 800, spesso si sono dedicate al volto santo. Ecco, un'altra cosa che mi sembrava di dover evidenziare, che prima ho un po' tralasciato, è l'utilizzazione del termine crux e del termine vultus. Quindi che cos'è la crux? La crux è la stessa cosa del vultus, è un endiadi, oppure sono due oggetti diversi? Ecco, già uno studio di Chiara Frugoni di alcuni decenni fa aveva posto questo problema, proprio perché abbiamo un testo dell'inizio del XII secolo, anche questo di datazione discussa, forse redatto dal vescovo Rangerio o comunque nel suo ambiente, dove si descrivono gli altari della cattedrale. E a un certo punto si dice altare ante vultum e altare ante crucem veterem. Allora, crucem veterem sembra che sia vecchia, perché ce n'è una nuova. Allora, quella nuova è il vultus, o il vultus era un'icona distinta da una statua. Ecco, perché un'ipotesi che qualcuno come la Frugoni ha fatto, ma che non tutti condividono, è quello che possa esserci stata una sostituzione di un'antica, più antica immagine tipo veronica con una statua.